abbiamo un gradito ospite, si tratta del pastore evangelico Peter Ciaccio, pastore della Chiesa Valdese di Trieste. Ben trovato Peter. Ciao, buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
Questi scambi di nomi tra pastori valdesi.
Eh sì, perché poco fa abbiamo avuto Pavel Gajewski, va bene. Che poi vuol dire la stessa cosa, Peter e Pavel.
Pavel e Paolo.
Ah, Paolo, scusa.
Pietro e Paolo, infatti.
Pietro e Paolo.
Noi l'abbiamo fatta apposta, scusa.
Allora, vai, diventiamo seri. Dunque, sui giornali, impossibile, su tutti i giornali quest'oggi c'è una notizia molto seria. Ed è il colpo di Stato in Sudan. Uno potrebbe dire, vabbè, ma questi sono paesi che sono abituati, tra virgolette, no? E quindi possiamo anche rischiare di guardare con un certo, come dire, un po' un atteggiamento un po' paternalistico, ecco, vabbè, sono cose però molto distanti da noi. Il Corriere della Sera mette un'immagine, come dire, di un incendio, fumo, è una persona con le braccia alzate, proprio a proposito di questo colpo di Stato in Sudan. Ecco, che atteggiamento, secondo te, Peter, è giusto assumere rispetto a quello che succede in paesi lontani?
Dove cercavano di far nascere una democrazia.
Eh sì.
Ma intanto tanto lontano non è. E poi parliamo di uno degli stati più grandi dell'Africa, se non il più grande, e non ci dimentichiamo che sta tra l'Etiopia e l'Egitto, che non sono paesi dove, insomma, in questo momento proprio tranquilli. Ecco, ci sono alcune situazioni complicate. Lì c'è tutta la questione anche della diga che stanno cercando di fare gli etiopi sul Nilo, che sta creando delle tensioni. Lì c'è stato da poco tempo, insomma, uno degli stati più giovani, appunto nato dalla scissione del Sud Sudan. Insomma, è preoccupante.
Poi, tra l'altro, segnaliamo tra l'altro un articolo che troviamo sulla Stampa di Torino di oggi: sbarchi raddoppiati da gennaio in Italia. Quindi, se le cose prendono una brutta piega, significa anche avere, come dire, tanti profughi anche nel nostro paese.
Non so se avete visto i barconi con i bambini.
Sì, anche
di
se
notte,
quelli che arrivano da noi sono sempre molti meno di quelli che si prendono i paesi vicino.
Certo.
Lì, quando succede qualche cosa, succede un po' come quello che è successo con Libano, che di punto in bianco si è trovata un milione di siriani, ecco, non so quanti, ecco, tantissimi. Poi da noi arrivavano quelle 3, 4 mila, 5 mila, 10 mila, ecco, no? Però chi ha lo spostamento a 6 zeri sono i paesi vicino, che noi ignoriamo perché tanto sono lontani, no? Ecco, c'è questa illusione, come se non fossimo interconnessi. Tra l'altro, ecco, la situazione che stiamo vivendo da un paio d'anni col virus ci sta imponendo l'interconnessione, ecco. Se pensavi di essere separato dagli altri,
non sei così distante, certo.
Non lo sei, ecco.
A proposito del virus, della pandemia, a Trieste continueranno le manifestazioni. Che clima si vive? Ecco, tu, abbiamo detto, sei pastore nella Chiesa Valdese di Trieste, che... La gente è esasperata oppure sostiene i portuali per quanto riguarda...
Ma guarda, purtroppo è una situazione molto, attenuta stagna. Cioè, non c'è dialogo, per cui non è che le persone vanno lì... Insomma, io pure sono passato a vedere, però mi tenevo a debita distanza e non ero l'unico che si teneva. Non è una situazione in cui è possibile un coinvolgimento, è possibile andare a parlare, ecco, insomma, c'è una sorta di tolleranza generale rispetto a questa cosa, finché stanno lì in Piazza Unità non bloccano niente. Una piazza grossa, la piazza di tutti, nessuno dice niente, però ecco, certo, c'è questa cosa che nessuno, insomma, non, non, uno dovrebbe andare in piazza per farsi sentire, no? per iniziare un dibattito, se vogliamo, no? E invece su questa roba non nasce niente, ecco, perché le posizioni sono radicalizzate, non c'è dialogo, non c'è, e questo, insomma, questo è un peccato, ecco.
Allora, sentiamo Claudio, forse voleva aggiungere qualcosa, fare una domanda.
Interessante, è proprio su questo che volevo chiedere
Peter Ciaccio.
È molto complesso quando la situazione è di questo tipo, cioè quando non c'è verso di trovare un approccio di un qualsiasi dialogo. Ma secondo te dov'è il punto? Com'è che non si riesce? Cioè, chi è un po' la parte proprio che non dà questo spazio a questa situazione?
Secondo me nessuno dà spazio. Io non voglio fare il cerchio bottista, nel senso che, insomma, secondo me bisogna vaccinarsi. Poi pure ho qualche dubbio sul Green Pass, ma insomma ho qualche dubbio su 2000 cose, ecco, per cui non è la cosa che mi preoccupa di più. Però ecco, io penso anche queste prese in giro, queste colpevolizzazioni, hai visto adesso a Trieste ci sono più contagi, è colpa tua, da parte di chi secondo me su queste cose razionalmente c'ha ragione, non aiutano sicuramente, ma anzi portano le persone tutte sulle barricate. Non c'è dialogo perché ognuno di noi vive in una bolla, per cui parla con persone che la pensano ugualmente, che amplificano il pensiero che già c'hai, e questa cosa ha creato questa situazione di stallo, perché veramente queste persone che stanno in piazza veramente sono convinte di lottare per la libertà, e chi non è d'accordo con loro non è che non è d'accordo su, non so, sul metodo, non c'è proprio la possibilità di razionalizzare, di avere un dialogo su un tema, su una cosa, perché poi si parte per la tangente. Ah, chissà che ti iniettano, no? Allora, uno ti dice chissà che ti iniettano, ti controllano, arrivi lì, addirittura vedi ci sono delle gigantografie della Madonna, no? E tu dici che c'entra, no? Cioè, non si capisce, ecco, non si capisce come si può intavolare una discussione, e questo appunto vale da entrambe le parti.
Peter Ciaccio, questo cortocircuito comunicativo avviene anche nelle nostre chiese?
Sì, ci sono persone che non sono d'accordo, e questo tema nelle chiese, almeno nella mia chiesa, è un tabù. Non si parla di questa cosa perché sennò si finisce a litigare, e questo è un problema, perché insomma, intanto le nostre sono le chiese della parola, ecco, per cui non siamo la chiesa del rito, per cui a un certo punto vai lì, c'è il Santa Santorum, c'è il sacramento e chi se ne frega, no? Ecco, perché in qualche maniera i cattolici sono avvantaggiati, no? Invece una chiesa sulla parola, fondata sulla parola, sulla ragione come ausilio della parola, della comprensione della parola, no? Di queste cose qui, e diventa problematico, ma è veramente un tabù. Non si può parlare di queste cose, perché poi vai a litigare, perché c'è quello: ah, ma tu hai letto, poi ti fanno poi io sono uno che legge tutto, e a me è capitato questo. Mi hanno fatto leggere anche papier di 50, 70, 80 pagine. Cioè, così poi io prendo, me lo studio, sottolineo, quella gli dico: guarda che qua non va. Insomma, cerco di fare un dialogo, e la persona dall'altra parte si arrabbia, non perché io sono, cioè non accetta il fatto che io non sia d'accordo, no? Perché alla fine quello che vuole non è intavolare un dialogo, ma che io sia d'accordo con quella persona. E questo è
insomma,
problematico,
perché si diventa tifosi, ecco, diciamo così, un po'.
Ma un tifoso ragiona di più, ecco, un tifoso ragiona di più.
Vabbè,
anche
allora
i tifosi sono divisi, se vai a vedere, no? Ecco, sì, sì. Quelli no, che rischiano una squadra, quelli, cioè, invece qua, ecco, c'è una c'è questa bolla che si ripete, insomma, stare con cercare le persone che la pensano come te e non riuscire a dialogare con gli altri.
Allora, Peter,
vuol dire che stiamo perdendo una caratteristica umana fondamentale.
Certo, e questo è inquietante, e credo che non porta da nessuna parte in maniera costruttiva. Comunque, adesso ci ascoltiamo una canzone di Tiro Mancino, Onda che vai, e poi riprendiamo la nostra conversazione con Peter. affrontando dei temi anche questi tosti, suicidarsi a 19 anni per un rimprovero. Questo è il caso del ragazzo di Benevento che fa tornare di attualità il dibattito sul disagio degli adolescenti. Abbiamo accennato poco fa a quel tragico evento che è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Un ragazzo di 19 anni di San Salvatore Telesino, paese in provincia di Benevento, torna a casa tardi, forse troppo tardi rispetto a quanto concordato con i genitori, però una situazione, come dire, tra le tante, ecco. Il ragazzo viene rimproverato, pare ne nasce una discussione, poi si chiude in camera e con la pistola del padre, regolarmente detenuta, si spara alla testa. Allora, naturalmente qui si ripropone il problema delle armi che sparano ai ladri e sparano e si usano anche per spararsi in testa, no? Anche per situazioni che normalmente si sarebbero superate. Vabbè. Poi ecco, c'è una osservazione, un commento di Viola Ardone sulla stampa di oggi. Allora, lei scrive: mi colpisce in questa storia di enorme dolore su cui, ripeto, nessuno può sentirsi in diritto di dire parole se non di condoglianze, il disagio profondo, l'inquietudine perturbante che provano spesso i ragazzi di fronte a un rimprovero, di fronte a un no. La difficoltà a misurarsi con l'errore, con la sconfitta, con la perdita. In una società che li vuole tutti vincenti non c'è più posto per i Franti, ma solo per i De Rossi e al limite per qualche buon Garrone. Nel libro cuore dei nostri giorni abbiamo posto solo per storie di piccoli campioni, giovani promesse, belle speranze, ma nessuno gli rivela che quelle promesse e quelle speranze si realizzano anche attraverso le sconfitte, che la perdita fa parte in maniera consustanziale della vittoria. E che la vittoria in definitiva non è necessariamente l'approdo di ciascuno. Lo vedo quotidianamente negli occhi dei miei alunni quindicenni, di mio figlio che ha 10 anni. Essere contrariati, contraddetti, smentiti, rimproverati, a torto o a ragione, li mette a disagio come un colpo vigliacco e inaspettato che li fa vacillare dalle fondamenta. Allora, Peter Ciaccio, tu sei anche un padre. Non so se i tuoi figli reagiscono così di fronte a insomma, nel senso che hanno questo profondo disagio.
Hanno un ampio spettro di reazioni.
Vabbè, diciamo così un po'.
Sì.
Però ecco, sì, quello sì. Che dice Viola Ardone è naturalmente il tema delle armi, che questo è un problema all'atere, però importantissimo.
A me ha fatto venire in mente subito l'attimo fuggente, no? Dove lui va a prendere la pistola, poi lì la storia è diversa, perché anche lì è un giudizio un po' sommario, questo qui. Perché
sì, io credo che lei prende spunto da questa vicenda semplicemente per... No, io credo che sia lontana dalla storia.
Perché 19 anni è già un'età abbastanza... non è proprio...
Peter.
Ma allora, intanto vabbè, questa storia è veramente terribile e più che insomma, non tutti i ragazzi che ricevono un rimprovero si suicidano, per cui ecco, lì c'è anche una questione di riuscire a cogliere i segnali di un disagio che spesso è solitario, ecco, cioè non sono tutti i ragazzi che stanno così. Se fossero tutti i ragazzi che stanno così, troverebbero la forza insieme, no? Invece spesso c'è una situazione di disagio, di crisi mentale, spirituale, ecco, che questi ultimi 2 anni hanno accentuato. Ecco, c'è il disagio tra le persone è cresciuto e purtroppo in Italia è ancora un tabù, ecco, se vai dallo psicologo sei pazzo, no? C'è ancora questo pregiudizio e questo insomma basta vedere ecco come viene trattato un caso di suicidio sulla stampa anglosassone o come è trattato in Italia. Quando viene data una notizia così nella stampa anglosassone, sotto c'è il numero: hai letto questo articolo, sei rimasto turbato, puoi chiamare questi numeri, no?
Sì.
Certo. C'è questa cosa, in Italia lo fa soltanto il Post di Luca Sofri, fa questa cosa, ogni volta che parla di queste cose qui sotto c'è il numero di telefono per cercare aiuto, insomma, dunque c'è l'idea che che esista un che chi prova questo disagio, non è il caso isolato, ora, questo caso Benevento, ma possono essere altri posti, no? Non è soltanto il caso che è successo lì specifico, ma potrebbe essere anche il lettore che legge quella storia e che magari è attratto da quella storia proprio perché sta vivendo quel disagio, no? E, per cui ecco, secondo me lì c'è da una parte c'è questa questione qui, dall'altra ecco la questione portata dall'articolo della stampa è importante, perché è vero che c'è una voglia di pompare i figli, c'è una voglia di vedere i figli avere successo dove tu non ce l'hai avuto, no? In qualche maniera, ecco, ma anche lì appunto c'è tutto poi legato al disagio mentale anche dei genitori. Ora chiaramente non stiamo parlando del caso di Benevento, di cui non sappiamo niente, di cui, come giusto, insomma, parliamo in generale della situazione dei ragazzi. Ma ora per dire, ora, cioè, abbiamo avuto una discussione con i genitori di una classe di mio figlio, perché c'erano i genitori che volevano più compiti, bisogna dare più compiti, no? E noi invece che difendevamo la libertà del ragazzo di averne di meno, no? E come se, perché poi che faranno? E poi quando sarà affronteranno il problema, ecco, in questo momento fagli godere questa infanzia, fagli godere questo tempo, no? Oppure l'idea devi arrivare prima, e se non arrivi prima cosa fai? E guadagni un anno e fai, ecco, pensiamo a come al tabù della bocciatura, no? Come è visto, e questo a cascata porta a tutta una serie di problematiche. Poi pare che è colpa della scuola, no, cioè, la colpa è di una società che ti spinge, che devi eccellere. E poi in che cosa? In, ecco, portare i soldi a casa, ecco,
mi pare comunque che l'idea di fondo di Viola Ardone è cioè che bisogna accettare anche le sconfitte. Questo vale per i giovani e vale anche per i non più giovani o i diversamente
tutti
giovani,
tutti grandi
appunto,
quelli che sono veramente arrivati da qualche parte, quelli che passeranno la storia, no, noi saremo morti, ci saranno delle persone che saranno, noi no, ma altre persone saranno ricordate. Tutti i grandi, quando vai a scavare, ti diranno sempre: c'è stato un momento in cui, cioè, in cui il mio fallimento ha determinato il mio successo, no? La mia caduta ha determinato la mia rialzata.
Questo è per le persone famose, no? Ma mi permetto di dire per tutti, certo.
È importante perché anche il fallimento che uno vive, che poi dice: ah, voglio dimenticare il fallimento, ma il fallimento in realtà fa parte della tua vita, è ciò che ti ha creato, è ciò che ti ha fatto reagire.
E questo prima lo impariamo, prima lo impariamo e meglio è, a partire anche dai nostri ragazzi.
Anche un valore, se poi da quel fallimento c'è una scossa, c'è un qualche, che non vuol dire che devi per forza vincere, no? Ma
progredire,
alzare la testa,
certo,
semplicemente.
Allora, Peter Ciaccio, ti dobbiamo lasciare, anche se questo è un argomento che meriterebbe di essere esplorato ancora, ma lo faremo magari in altre occasioni.
Non fuggite ai fallimenti.